Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Eccoci giunti alla quinta puntata della seconda edizione di Incipit. La puntata odierna sarà dedicata interamente alla scrittura al femminile, perché entrambe le ospiti appunto sono due donne molto conosciute nel panorama letterario e nel panorama artistico sia sardo sia internazionale. E direi di aprire subito dando il benvenuto ad Anna Steri. Ciao Anna.
Buongiorno, ciao.
Anna, devo dire, insomma, hai un curriculum artistico e un curriculum anche letterario di una certa importanza, perché insomma sei una innanzitutto una musicista, no?
Sì.
Perché ti sei anche diplomata in?
Sono diplomata in organo e composizione organistica e in seguito in clavicembalo.
Quindi insomma sembrano cose importanti e impegnative da un certo punto
sembrano,
di vista, vero?
Certo, anche l'arte impara e mettila da parte, per cui...
Esatto. E poi però, insomma, con la letteratura ci sei andata giù anche qui, pesante, perché insomma hai diverse pubblicazioni, diversi romanzi all'attivo. Ricordo adesso, giusto per così andare indietro, soltanto allo scorso anno, sempre edito con QEC, Nevralgie Affettive, che tra l'altro ha vinto anche il premio internazionale di poesia dedicato ad Alda Merini.
Sì, esatto.
Quindi insomma... un bel premio prestigioso,
sì,
immagino.
Inaspettato, perché il libro era appena uscito, quindi insomma... Sì, è
una raccolta di poesie?
Sì, non era nato come raccolta, non era nata per essere un libro. Io postavo le mie cose su Facebook, uso Facebook esclusivamente per lavoro, e quindi alla domanda, a un post cercasi editore coraggioso, mi aveva scritto l'editore della QEC. Sì.
E quindi da lì poi era
lì partita.
E tu con la QEC sei rimasta, quindi la senti un po' la tua casa editrice,
sì.
Per un nuovo romanzo,
sì.
Che appunto si intitola La lucertola di carta.
Esatto.
Ecco, che ha un'ambientazione un po' particolare. Tu vieni da Villa Cidro,
sì,
no? Ecco,
esatto.
E un po' forse si ritrovano certe
Beh,
atmosfere,
sì,
dentro
la periferia, nel senso più intimo, più distante dal caos, dalla...
Ecco,
sì.
Raccontacelo un po', che cos'è questa lucertola di carta? Perché di carta?
Allora, la lucertola di carta, innanzitutto il romanzo ha come... inizia con la figura di una bambina, siamo negli anni 80, quindi la problematica, ad esempio, dell'autismo non era riconosciuta come oggi, e questa bambina ha questa problematica
abbastanza... Che si trascina dietro.
Sì, che si trascina dietro. E la domanda ricorrente che fa alle persone che incontra, alle quali si affeziona, è... Tu le sai costruire le lucertole di carta? Cioè, perché io sono un'insegnante e ho anche lavorato e lavoro tuttora con bambini magari che hanno delle problematiche, e spesso è ricorrente questa cosa, nel senso che magari sono un po' vaghi in tutto, però hanno una particolarità e su quella puntano, e su quella
puntano tutto su quello,
la ripetizione continua di una frase, di una, e quindi a tutti chiede proprio questa frase qua, la lucertola di carta come origami, che è abbastanza particolare, perché solitamente non si vede proprio costruita una lucertola, ecco.
La bambina si chiama Antonia, se non ricordo male,
sì,
no?
Sì, Antonia.
Ecco, quindi lei ci conduce dentro questo...
Sì,
dentro
sì,
questo
sì,
mondo.
Sì, sì. È un romanzo molto forte.
Vero?
Sì, molto 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 forte, tant'è che io poi ho dei riscontri anche abbastanza, cioè di chi l'ha lasciato a metà proprio perché si sentiva male, perché ha la particolarità è proprio lo scontro al femminile. La nonna, ad esempio, le figure femminili sono tre: Antonia, la bambina, sua madre Maria e la nonna Agnese. Quindi tra Maria e Agnese c'è questa conflittualità proprio di... abbastanza forte, cioè la madre che è cattiva, cioè, perché ciò che volevo far emergere è che non è detto che una madre, perché partorisce, abbia
poi l'istinto, poi,
esatto,
l'istinto
materno affettivo e tutto quanto di protezione, ecco, questo volevo far emergere.
E quindi poi tra l'altro c'è uno scontro, queste tre figure femminili molto forti, quasi un processo anche generazionale, perché
sì,
c'è
esatto.
La nonna, la madre,
sì,
poi,
sì,
e
sì,
poi
sì,
la figlia da questo, sì, da questo punto di vista, sì, sì. Ecco, quindi la scrittura anche come momento per tirare fuori dei processi anche dolorosi, no? In un certo qual modo, quasi per
divertire, come se, a differenza
come
delle
se fossero
poesie,
delle ferite, ecco,
a differenza
sì.
delle poesie, le poesie comunque io credo nell'onestà del poeta. Non riesco ad esempio a scrivere della natura, mi viene molto difficile. Riesco invece di più a, tra virgolette, mostrarmi nuda onestamente. Nel romanzo invece ti puoi divertire. Cioè puoi far fare ai personaggi quello che vuoi, anche se ho notato questo scrivendolo. Alcuni personaggi non volevano un certo tipo di ecco. percorso a cui io indirizzavo. No, e allora si ribellavano, allora dovevo per forza cambiare traiettoria.
Ecco, parliamo anche di questo, perché poi è interessante, ci interessa particolarmente approfondire questo aspetto con gli scrittori e con gli autori che vengono ospiti qui ad Incipiti. Il rapporto con la scrittura, quindi che cos'è la scrittura per te? Insomma, mi sembra di capire che in un certo qual modo ci sia un coinvolgimento quasi fisico in questo tuo rapporto rispetto a quello che ci stai dicendo.
Io ho iniziato a 9 anni, così come ho iniziato con la musica, a scrivere, proprio perché io sono a favore dell'ozio, premetto questo, nel senso che i bambini dovrebbero fare meno cose, oziare di più, perché è nell'ozio che si trova la creatività, che nasce un'idea e qualcosa. E io, siccome figlia unica, cresciuta con i genitori che lavoravano fuori, ero sempre da sola, quindi qualcosa me la dovevo inventare. Stiamo parlando di decenni
non
fa.
Esagerare adesso,
io ho 52
dai.
anni, quindi stiamo parlando di tanti anni fa, e non c'erano c'era solo ad esempio Rai 1, per cui per forza ti devo inventare qualcosa, e io mi sono divertita scrivendo, ecco.
Sì, credo che un po' la nostra generazione abbia così tratto un vantaggio da questo,
sì,
da
sì,
questo
sì,
punto di vista.
Sì, sì,
poi
sì.
Mi interessava anche capire il rapporto tra musica e scrittura, ad esempio. E tu da musicista, quando scrivi sei completamente isolata, invece, oppure hai in sottofondo qualche musica che ti accompagna e che ti dà magari un ritmo nella scrittura? Come ti approcci?
No, allora, io quando scrivo sono assolutamente in silenzio, a meno che non siano sciocchezze che scrivo, allora magari non mi interessa. La musica è molto legata alla scrittura, per quanto riguarda me, il mio percorso, perché io ciò che scrivo lo rileggo a voce alta. E quindi deve esserci una musicalità in ciò che scrivo, e se c'è qualcosa che non è che stoni, ma che non mi dà quel ritmo che continua, quello giusto, allora io ho il mio libro preferito, che è il libro dei sinonimi, il vocabolario dei sinonimi, che lo adoro perché posso trovare qualsiasi cosa.
Beh, mi sembra un buon
sì,
approccio.
Sì, è fantastico.
Mi dicevi ieri, quando ci siamo sentiti anche per organizzare la puntata odierna, mi dicevi: io poi sto anche lavorando, ho lavorato anche ad un monologo sulla violenza sulle donne, che è una cosa che tipo di scrittura è questa e di che cosa fa riferimento? Ecco.
Allora, semplicemente fa riferimento a una donna che nel giro di qualche anno ha conosciuto l'amore, si è sposata, ha avuto un figlio, e poi da allora invece c'è stato un crollo della coppia, e quindi magari il compagno non è stato molto gentile con questa donna, e come tutte le storie che ci raccontano come finale con i femminicidi, poi appunto non c'è salvezza. Invece io volevo dire che c'è salvezza, perché poi questo monologo ha avuto, a parte 100.000 condivisioni, ma non è quello il punto è che queste 100.000 condivisioni sono state come denunce, quindi anche i commenti di chi si è salvato.
Quindi la scrittura anche intesa come percorso salvifico per la società, nel senso che può dare comunque degli spunti.
Se si può, deve essere un messaggio. Se si può fare, deve avvicinare e far avvicinare a testimonianze, a denunce. La parola è importante, molte volte la si usa come se fosse aria, invece non è così. La parola rimane, la parola fa più male molte volte di qualcos'altro.
La parola ha sicuramente un peso, soprattutto la parola, sì, soprattutto la parola scritta.
Che rimane.
Esatto, che rimane. Sì. Quindi a questo proposito, Anna, ti chiederei di leggerci, appunto, per salutarci, l'incipit del tuo romanzo.
Il sangue colava sul terriccio al sole estivo di mezza mattina. L'animale mandava tremolii. La testa ferita, abbandonata, rigurgitava sangue come un conato di vomito continuo. E l'occhio sinistro, l'unico visibile, aperto ancora ma sul nulla, non guardava, ma rifletteva il grigio del finire. La forbice, sporca di rosso, era appoggiata lì accanto. E l'aria ferma, stagnante, risaliva dal basso, dal terreno bollente, dalla polvere che gravava su ogni cosa.
E questo era l'incipit di La lucertola di carta di Anna Steri, Cuec Editore. Puntata al femminile, come dicevamo prima, e non soltanto questo, una puntata dedicata a delle figure poliedriche legate al mondo dell'arte e della letteratura, così come Valentina Neri. Ciao Valentina, benvenuta.
Ciao Giovanni, grazie per avermi ospitata qui oggi.
Poliedrica perché fai tantissime cose, si legge nella quarta di copertina di questo libro che adesso poi andremo a raccontare, laureata in storia dell'arte, organizzatrice culturale, scrittrice di romanzi, sceneggiature per il cinema, fai corsi anche di recitazione se non ricordo male, insomma veramente sì. Tantissime cose, e oltre queste però c'è una passione, un tratto che ti contraddistingue, che è quello della poesia, no?
Sì, io direi che la poesia, tra tutte queste attività che hai citato, è quella che sento più mia, quella che non mi abbandonerà mai, cioè proprio un richiamo, per cui la poesia, potrei smettere di fare tante di quelle cose che hai elencato, però sicuramente ho la sensazione che la poesia mi terrà compagnia per sempre.
Ecco, e quindi da qui ci agganciamo per appunto dire che è uscito da un mesetto circa questo volume, delizioso volume, Cagliari, poesie e filastrocche per grandi e piccini, che è il tuo omaggio in rima, insomma in poesia, alla città di Cagliari, alla tua città.
Sì, ci tenevo moltissimo perché trovo che il posto da cui proveniamo, la terra da cui proveniamo, dia un imprinting fondamentale al nostro essere. Infatti quello che poi dico sulle note è che essere cagliaritana per me non è solo espressione dei miei natali, ma un modo di essere e di esistere ovunque nel mondo, perché io viaggio tanto, vedo tante città, mi trovo bene ovunque, però in tutti i luoghi io resto una cagliaritana, e questo è
questo ti
evidente.
Fa onore innanzitutto, però insomma, quindi è un qualcosa che ti sta veramente dentro.
Sì, sì, è proprio una sottoveste.
Bello,
non un vestito, una sottoveste, quindi vestiti,
esatto,
di cambio.
No, perché poi la sottoveste poi sta direttamente a contatto,
sì,
con,
sì,
con,
sì,
ci sta direttamente,
sì,
a contatto con la pelle, quindi già questa è una cosa, sì, anche, sì, più, sì, sensuale da un certo punto di vista, se così possiamo dire, no? Ecco, e l'altra domanda, l'altra curiosità, sfruttando la tua presenza qui, ecco, come si scrivono le poesie oggi? Posto che ci sia un modo, ecco, però qual è il tuo approccio? Perché hai questa esigenza, ecco, che ti porta ad avere questo canale privilegiato con la poesia?
Dunque, io naturalmente parlo per me, non
no,
so
no,
come
per
gli
te,
altri,
certo,
strutturino,
no, per te,
le cose,
per te.
Però penso che sia una forte energia che spinge per essere espressa, no? Un fluido, una bomba, no? Che scatta fuori e vuole, ha bisogno di più aria, e il tuo corpo non la contiene, quindi vuole andare via, vuole camminare, vuole viaggiare, queste cose vogliono essere, vogliono andare altrove.
Quindi è qualcosa di fisico?
Sì. Sì, 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 però è qualcosa che mi esplode dentro e che non mi posso tenere, quindi devo lanciarlo, proprio lanciarlo, poi in modo che si liberi, come una specie di spirito nella bottiglia, ecco, che a un certo punto la devi stappare, dare
allo
spirito la possibilità di essere libero.
Ecco, e invece l'ispirazione com'è? Come arriva? Arriva nel senso che è un qualcosa che matura piano piano, o ad esempio le poesie che sono contenute in questo libro dedicato a Cagliari ti sono arrivate di getto, o è invece un percorso di scrittura, di riscrittura, di ritorno, non so, ecco, sono molto curioso da questo punto di vista.
La maggior parte, in questo libro particolare, la maggior parte delle poesie nascono appunto da momenti istintuali in cui mi sono trovata a contatto con certi luoghi e ho avuto certe sensazioni e quindi la necessità di scrivere certe parole. Poi per dargli, ce ne sono altre che sono nate complementari, nel senso che poi magari certi altri luoghi non potevano non essere citati, quindi alcune hanno più cuore, altre qualcosa in meno, e altre sono pezzi di vita all'interno di una città.
Perché poi in effetti, guardando un po' i titoli, abbiamo il Castello Proibito, Piazza Ienne, ad esempio Monte Urpino, che poi magari sarà quella che ci leggerai alla fine, l'Occhio di Sant'Elia, insomma proprio, è quasi una passeggiata, proprio un percorso dentro la città di Cagliari. Questo è un omaggio completo a Cagliari, no?
Sì, infatti mi piaceva quest'idea che si potesse godere, che potesse essere trasmessa attraverso i versi, appunto. Alcune sono anche così divertenti, parlano dei nostri santi come Efisio e Michele, che abbiamo queste due bellissime chiese per... Efisio è il nostro santo più importante, io li chiamo così senza
il prefisso.
Sì, senza il titolo,
senza
diciamo,
il titolo,
senza il titolo, perché è un rapporto confidenziale, e quindi detto la chiesa appunto di Michele così barocca, così sontuosa, mentre in realtà quella di Efisio è una chiesa povera.
È una chiesetta, insomma.
È una chiesetta povera, nonostante ciò insomma, io li metto un po' in competizione con perché l'uno è sicuramente più celebrato dell'altro, che comunque ha un'importanza internazionale differente, però lo faccio nel contesto di come se li vive il quartiere queste due devozioni.
E quindi come l'hai vissuta e come la vivi tu di fatto, no?
Sì.
Senti, invece la poesia, ampliando un po' il ragionamento, ecco, la poesia nel mondo dell'editoria, all'interno della letteratura, come viene percepita? Perché viene, in alcuni casi è sempre per alcuni difficile approcciarsi al libro che parla di poesia come se fosse un qualcosa, un simulacro per alcuni aspetti, no? Tu come lo percepisci da scrittrice, ma anche da poetessa a questo punto?
Ma io penso in generale sia della poesia sia della letteratura che si pubblichi troppo, non si faccia abbastanza selezione, per cui mentre la letteratura naturalmente è più comprensibile, con la poesia nascono problemi diversi, per cui se uno si imbatte più e più volte su un libro di poesia che non trasmette e non riesce a percepirne il messaggio, finisce col disinnamorarsi della poesia. Per cui ci vorrebbe una maggiore sensibilità nell'intercettare il gusto della gente, quello che va a cercare nella parola poetica, perché io ritengo che molto della parola poetica sia stato, cioè la ricerca della parola poetica esiste ancora, lo dimostra il fatto che nei diari dei ragazzi campeggiano le frasi di Vasco Rossi, eccetera. In realtà non hanno niente a che fare con la canzone, ma è quella frase che ti interessa. Quindi la ricerca della parola poetica continua ad esserci. È la poesia che non si è più connessa, smette di connettersi con i bisogni e con le istanze di questo che è un nuovo mondo, una nuova generazione che ha delle esigenze diverse. E soprattutto la scuola non la sa proporre perché non parla di contemporaneità.
Ecco, quindi, infatti questo forse è un altro dei limiti, no?
Sì, infatti noi come associazione abbiamo portato tanti poeti e soprattutto li abbiamo portati a scuola, perché quando tu ti confronti con la persona reale, con il sentimento che vuole esprimere, capisci meglio cos'è la poesia, che in un verso ti può condensare un intero modo
di un'intera visione
del mondo, sì, con poco, ecco. Però c'è questo essere ostili, i primi a non essere aggiornati sulla poesia contemporanea sono proprio i docenti. La poesia si ferma ancora a Montale, ai nostri
Ungaretti,
grandi
Montale,
Nobel.
Sì, esatto.
Non arrivano nemmeno a Giorgio Caproni, Mario Luzzi, che sono comunque dei grandissimi, ma soprattutto l'importanza di conoscere i poeti attuali. Questo farebbe molto bene ai giovani, perché si riconoscerebbero in poesie che parlano di problemi odierni. Che
assolutamente. Ecco, tu hai citato prima Vasco Rossi, in chiusura un'ultima domanda. Ecco, ma parlando di poesia contemporanea popolare, ecco, i cantautori di oggi possono essere considerati dei poeti? Possono essere annoverati in questa schiera? In alcune antologie iniziano a comparire magari anche alcune canzoni, De Gregori piuttosto che Dalla. Ecco, possono ricoprire questo ruolo secondo te?
Naturalmente i cantautori hanno una poetica, hanno sopperito a questa mancanza di parola poetica, quindi sono diventati nuovi poeti, per forza di cosa, ma perché la poesia si è chiusa in se stessa, ha voluto diventare elitaria sempre più incomprensibile, il cantautorato ha avuto il
sopravvento per alcuni aspetti.
Sì.
Valentina, siamo in chiusura, l'abbiamo citata prima, Monte Urpino.
Okay.
Direi che ci possiamo salutare con questa.
Monte Urpino. Come in un delirio cammino su questo scorcio naturale, ideale e reale come uguale. Sento gli annosi pisi approssimarsi e opporsi alla morte, agitati dall'ira del vento. Vedo generazioni di bimbi fuggenti verso schiamazzo d'occhette, e io tra questi, come un'ombra del perso, a leggere il mio ieri nel vivere altrui. e intorno schiudersi tenero l'anello in cui si sposano morbide le somme della mia città verde, come il verde di questo monte.
E questa era Valentina Neri, Cagliari, poesie e filastrocche per grandi e piccini, Arcadia Editore.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.